Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Sansa Radio, la web radio scolastica dell'Istituto Giulio, nel cuore del quartiere torinese di San Salvario. Io sono Rim, della quarta C, indirizzo turistico. Insieme a me ai microfoni ci sono Sara, Lorenzo, Alice, Sema, Gaia e Stefania. Con questo meraviglioso strumento possiamo dire la nostra e così abbiamo deciso di usarlo per parlare di temi importanti come quello di oggi, sostenibilità. Un argomento molto complesso e che dovrebbe interessare tutti, in modo particolare i giovani. Però prima di continuare vi presento la nostra ospite, Eliana Liotta, giornalista e scrittrice, nonché l'autrice del libro dal titolo Il cibo che ci salverà, per la casa editrice La nave di Teseo. Ciao Eliana, grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, è un piacere, un onore.
Ciao Eliana, io sono Sara e parto col farti la prima domanda. Il punto di partenza del libro è l'invito ad essere consapevoli che viviamo nell'antropocene, ovvero che tutti noi esseri umani influenziamo gli eventi che accadono nel nostro pianeta, nel bene e nel male. Quali sono le scelte che ci possono fare entrare nell'era dell'antropocene intelligente che ti sei posta come obiettivo quando hai iniziato questo prezioso lavoro di inchiesta?
Sì Sara, viviamo nell'antropocene, dalla parola greca antropo, che vuol dire uomo. È l'epoca geologica in cui siamo noi, gli esseri umani, a influenzare i fenomeni del pianeta, dal clima ai livelli dei mari e degli oceani. Ma l'antropocene non è di per sé, io credo, una condanna, e anzi può diventare un'era sapiens. Se noi portiamo in primo piano il rispetto per gli animali, per le piante, per il nostro pianeta natale, prenderemo decisioni più sapienti, più sagge, più intelligenti e progetteremo un futuro intelligente. Ci siamo comportati da tiranni, ma ribadisco, possiamo invertire la rotta, io non sono catastrofista. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che la natura ci ha parlato forte e chiaro attraverso la pandemia e ci ha detto che il nostro ecosistema è malato. Naturalmente è un'iperbole perché la natura non ha volontà propria, ma noi dobbiamo comprendere i segnali di allarme e dobbiamo agire di conseguenza. Dobbiamo occuparci del riscaldamento globale e dobbiamo cercare di frenare l'aumento costante delle temperature sulla Terra. È questa oggi la grande responsabilità della specie umana, mia, vostra, e potrà realizzarsi non solo pensando alle fonti di energia pulita, che è comunque giusto, ma recuperando anche un rapporto etico con il cibo, con la svolta ecologica a tavola che poi è appunto al centro del mio libro.
Grazie Eliana per la risposta. Io sono Lorenzo e ti volevo fare una domanda. Quando tu parli di un concetto, prendi sempre come base alcuni dati scientifici. Per esempio, ricordi che nel 2019 100 esperti del Comitato Scientifico delle Nazioni Unite hanno scritto chiaro e tondo che il riscaldamento globale non si fermerà se non modificheremo ciò che mangiamo e come lo produciamo. In concreto, come possiamo realizzare quella che definisci tu la rivoluzione delle forchette?
Lorenzo, nel suo ultimo report l'ONU ha dichiarato che per frenare le temperature non basta più occuparsi di petrolio e carbone, ma che è necessario pensare anche al sistema alimentare, da cui dipende una grossa quota di emissioni di gas serra, cioè di quei gas che provocano il riscaldamento globale. E così, sì, scrivo, serve una rivoluzione delle forchette, diciamo così. C'è una ricerca recentissima a proposito di dati scientifici pubblicata sulla rivista Science che spiega il senso di questa rivoluzione delle forchette, come la chiamo io. Se nei paesi industrializzati si riducesse il consumo di carne rossa rispetto agli standard e si adottassero diete più ricche di vegetali, diminuendo anche lo spreco, noi potremmo contenere l'aumento delle temperature. Tra l'altro poi una tavola più ricca di frutta, di verdura, di legumi rispetto a quelle che sono le abitudini dell'occidentale medio, adulti e ragazzi, rinforza il nostro sistema immunitario.
Ok, grazie per la risposta. Adesso ti volevo fare un'altra domanda, sempre parlando di una recentissima analisi che è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature. Dimostra che ciò che mangiamo pesa addirittura per un terzo su tutte le conseguenze che osserviamo nel clima. Questo accade certamente a causa del disboscamento continuo, ma anche per il tipo di gestione del bestiame. Se consideriamo che al nord si concentra gran parte dell'allevamento intensivo, l'impatto sull'aria che respiriamo non è più sostenibile. E dato che l'alternativa c'è, come possiamo darle strada?
Lorenzo, il discorso è articolato, lo divido in due. Su Nature è apparso uno studio secondo cui il sistema alimentare pesa per un terzo sulle emissioni di gas clima alteranti. Quindi quello che mangiamo, il modo in cui lo produciamo. Ma il problema non è tanto del trasporto del cibo, come in genere si crede. A pesare moltissimo è il bestiame, e questo spiega perché la carne rossa sia collegabile al riscaldamento globale. I ruminanti, cioè bovini, ovini, mucche, capre, pecore, producono durante la digestione il metano, un gas che ha un effetto serra superiore e di molto all'anidride carbonica che deriva dalle auto, dagli aerei e dalle industrie. Poi c'è un altro problema con gli allevamenti, tutti i tipi di allevamenti, e riguarda l'inquinamento da polveri sottili. Mucche, maiali o anche polli sono i principali responsabili di emissione di ammoniaca, che deriva dalla fermentazione dei liquami, di quel misto di acqua, urina e feci degli animali. Proprio l'ammoniaca nell'aria forma PM2,5, le polveri sottili. Se negli allevamenti si utilizzassero tecniche di riduzione dei liquami, interrandoli, si abbasserebbe la dispersione di ammoniaca e quindi la formazione di particolato inquinante fino al 90%, con grande beneficio della nostra salute.
Ciao Eliana, grazie ancora per la disponibilità. Sono Alice, anch'io ho una domanda per te. Un grafico è dedicato al potenziale di mitigazione dei gas serra di 5 diete entro il 2050. Analizzando le stime dell'ONU, possiamo avvicinarci al tema uscendo dalla solita questione se essere vegetariani o vegani sia una moda. In realtà ci troviamo di fronte a più scelte. Quali?
Nel libro riporto un grafico con un'analisi dell'ONU, sì, cara Alice, e questa analisi propone 5 diete che hanno un potenziale di mitigazione di gas serra, come dicevi, e che possono essere anche generose con la nostra salute se impostate bene. Ci sono due modelli alimentari onnivori in cui si mangia di tutto. Il primo è la dieta mediterranea, notissima, con vegetali in abbondanza, carne bianca un paio di volte alla settimana e carne rossa solo una volta alla settimana. L'altro modello è la dieta carnivora climatica, una dieta poco conosciuta ancora in Italia, in cui non viene escluso il consumo di formaggi, di carne di bovini e ovini, ma è molto ridotto, proprio perché i ruminanti sono responsabili, come dicevo, delle emissioni di metano. Ci sono la dieta pescetariana, che prevede il consumo di pesce, si spera pesce sostenibile per quanto possibile, ma non prevede il consumo di carne. Poi c'è la dieta vegetariana, che esclude carne e pesce, e la dieta vegana, che ammette invece solo fonti vegetali. Diventare vegetariani o vegani è una scelta personale e io rispetto chi la fa, ma rispetto anche chi decide di non rinunciare del tutto alle fonti animali. Guarda, le ricerche alla mano, non si può dire che per un sistema alimentare sostenibile si debbano escludere del tutto le bistecche. Dovremmo tutti quanti orientarci su diete con una base vegetale, destinando l'hamburger o il ragù a un appuntamento speciale, una volta alla settimana, ma insomma non di più con la carne rossa, per il pianeta e per la salute. Io sono contraria ai fanatismi di qualsiasi genere, sia dei carnivori sia dei vegani, perché li ritengo incompatibili con la scienza, che trova fondamento nel dubbio, e soprattutto li ritengo incompatibili con un ambito così personale qual è l'alimentazione. L'importante è sapere, conoscere, ma poi ognuno si regolerà da sé. Essere consapevoli di quello che si mangia non significa trasformare il cibo in un'ideologia, in una religione.
Ciao Eliana, io sono Sema. Innanzitutto ti ringrazio per la tua risposta. La tesi di fondo del tuo libro, infatti, è che ciò che è buono per il pianeta è buono anche per noi. Questo significa che potremmo realizzare la vera ecologia, tra virgolette. Purtroppo però, la maggior parte delle persone è convinta che per contribuire a salvare il pianeta basti rinunciare all'auto per passare al monopattino. Noi ragazzi fortunatamente però siamo flessibili. Ma è realistico pensare che dopo anni in tanti cambiano stile a tavola?
Arduo rispondere. È vero che la svolta ecologica a tavola ha un aspetto straordinario, cioè i pranzi e le cene invocati per l'ambiente sono esattamente gli stessi che migliorano la salute. Il cibo rispettoso del pianeta è gentile con il corpo, il cibo sostenibile è il più salutare. È come dire, il cibo buono è universale, concilia l'ego e l'oikos, come gli antichi greci chiamavano la casa. Oikos, da cui poi il termine ecologia che venne coniato più avanti nell'Ottocento. Io riassumo il mio libro nel motto: siamo quello che mangiamo e quello che mangiamo può cambiare il mondo. Mi rendo conto che i ragazzi siano più attenti e di molto dei loro genitori ai temi ambientali. Ma io confido proprio nei giovani che avevano riempito le strade richiedendo l'attenzione dei governi sul clima, sul riscaldamento globale. Io credo che voi potrete insegnare molte cose alle mamme e ai papà, magari convincerli a mangiare, a preparare più lenticchie e qualche polpetta in meno.
Grazie Eliana per la tua risposta. Io sono Gaia e anche una domanda per te. A volte noi pensiamo di fare una scelta inattaccabile, acquistando per esempio un avocado, salvo scoprire che però può senz'altro fare la sua parte per insaporire la nostra insalata, però la salute del pianeta sta da un'altra parte. E cosa ne pensi a proposito dell'avocado?
Cara Gaia, da quando l'avocado è diventato un superfood, no? Perché ha dei grassi buoni effettivamente, con dei benefici potenziali, ha invaso le tavole mondiali, è anche buonissimo. Però prima di incorporare la polpa dappertutto, nelle tartare, nelle insalate, nei toast, nei piatti ispirati alla cucina giapponese hawaiana, dal sushi fusion ai poke, no? Bisognerebbe riflettere sull'impatto ambientale. Stima che per produrre un solo avocado occorrano circa 70 litri d'acqua, cioè oltre il triplo della quantità d'acqua necessaria per ottenere un'arancia, 14 volte quanto serve per un pomodoro. In Cile aumentano le denunce sulle piantagioni che si impossessano dell'acqua che dovrebbe essere invece di tutti. In Messico la coltivazione di avocado è un'opportunità economica talmente vantaggiosa per gli agricoltori da alimentare la deforestazione delle distese di conifere. Insomma, sì, all'avocado, ma senza esagerare.
Ho capito, grazie Eliana della tua risposta esaustiva. Adesso entriamo nella parte conclusiva del podcast e volevo farti un'altra domanda, più che domanda, una questione. Entriamo nel concreto, c'è da tenere in considerazione un altro aspetto che è legato al portafoglio. Allora, noi spesso entriamo al supermercato magari animati dalle migliori intenzioni nel comprare del cibo biologico, però spesso veniamo frenati dai prezzi, che risultano molto alti. Perché secondo te i produttori che vogliono mettere in commercio i cibi giusti per noi e per il pianeta non vengono incentivati in modo da tenere i prezzi più bassi, sempre che le scritte veg e light che compaiono sulle etichette non siano solo operazioni di marketing? Cosa ne pensi riguardo?
Penso che ci sia un grande equivoco. Se l'obiettivo di una svolta ecologica è la riduzione delle emissioni di gas climalteranti per contrastare i cambiamenti climatici, che il cibo sia biologico non è così importante, perché non è detto che un'azienda bio abbia un impatto ambientale inferiore rispetto a una fattoria convenzionale sul clima. Poi è una bella filosofia condurre un allevamento che sia rispettoso dell'animale, per esempio garantendo alle mucche l'accesso al pascolo. Il gusto di una pera biologica può essere in certi casi migliore, ma anche dal punto di vista nutrizionale non si può condividere la convinzione di alcuni secondo cui tutto quello che non è biologico è dannoso, cioè rientra in una visione che identifica gli aggettivi bene e male con le categorie di antico e moderno. Quello che è importante è il tipo di cibo che porti a tavola, ed è importante mangiare più fonti vegetali anche da agricoltura convenzionale e meno carne e insaccati, ma anche meno prodotti ultraprocessati, cioè quei prodotti molto molto lavorati a livello industriale e con una lista lunga così di ingredienti. In questo senso non è detto che la scritta veg o light sia sinonimo di ottimale per la salute. Magari in quel prodotto non c'è carne, però ci sono grassi, zuccheri o additivi in abbondanza che al nostro corpo non fanno benissimo se consumati in eccesso. Un piatto di spinaci batte il panzerotto precotto con il ripieno di spinaci, e una mela non è come un succo di frutta alla mela.
Va bene, grazie. Voglio farti un'ultima domanda che più che altro sembra magari una provocazione, ma in realtà è solo una curiosità. Ci sono tante persone che appunto si definiscono vegetariane o vegane, però magari non rispettano tutte le regole che prevede appunto questa tipologia di vita. Credi che sia un fatto per avere la coscienza pulita o non si riesce semplicemente a rispettare tutte queste regole?
Guarda, io credo che non ci si possa imporre dei modelli alimentari come se fossero dei vestiti che ci debbono andare addosso bene, sempre benissimo. Noi dobbiamo avere una bussola generale che orienta il nostro modo di stare a tavola, una consapevolezza di quello che è l'impatto del cibo sulla nostra salute e sull'ambiente. Ed essere consapevoli significa poter essere vegani, vegetariani, come dicevo, carnivori climatici, oppure avere un'alimentazione onnivora. Ma l'importante è capire che il cibo può essere una via per trovare un equilibrio tra noi e il mondo. E poi, sai, ogni giorno ci si adatta e non importa se ogni tanto si scantona rispetto alle regole date. Insomma, l'alimentazione è tanto per noi, è piacere, è emozione, ci rimanda al primo rapporto con la mamma, quindi non possiamo essere così rigidi, altrimenti diciamo ne soffriamo. Una cosa però dobbiamo saperla: il cibo non è merce, il cibo è carico di valori simbolici ed è il frutto della terra, è il frutto del lavoro dell'uomo, quindi dobbiamo rispettarlo.
Bene Eliana, siamo arrivati alla fine di questo incontro, ringraziandoti ancora per aver accettato il nostro invito. Ci fa piacere pensare che il tuo libro, Il cibo che ci salverà, possa essere letto in tutte le scuole, perché contiene le risposte alle domande che hai potuto rivolgere ad esperti autorevoli e che per noi ancora inaccessibili, per sottolineare che dobbiamo mettere in soffitta l'atteggiamento di indifferenza che proviamo verso le questioni più importanti. Citi una frase di Pessoa che non conoscevamo: porto con me le ferite di tutte le battaglie che ho evitato. Bellissima. Per tutti gli aggiornamenti sulle attività di Eliana Liotta fate riferimento ai profili social su Facebook e Instagram. Torneremo presto con nuovi podcast di Sansa Radio, web radio scolastica nata all'interno dell'Istituto Giulio, nel cuore del quartiere torinese di San Salvario. Se possiamo realizzare i nostri primi lavori di inchiesta sul territorio, lo dobbiamo all'interessamento della dirigenza, dei docenti e dei tecnici dell'Istituto Giulio. Grazie a Gianluca Gobbi e a Mario Esposito per averci dato gli strumenti per realizzare al meglio e in breve tempo un'opportunità in cui noi crediamo molto. Grazie anche a Costantino Meloni che ha curato la parte tecnica. Io sono Rim, della quarta C, indirizzo turistico. Da parte mia, di Sara, Lorenzo, Sema, Alice, Gaia e Stefania, grazie dell'ascolto e alla prossima.